diretta qui sugli 87.9 e diamo il buongiorno a un altro ospite, diamo il buongiorno a Graffio, con cui spesso interloquiamo per parlare di tutto ciò che si muove intorno al mondo delle tecnologie, mettiamola così, e di quello di cui volevamo un attimo discorrere questa mattina, visto che se ne fa un gran parlare in questi giorni, come leggere la notizia degli investimenti di Elon Musk, in questo caso, no, sull'acquisizione di un social network di cui lui comunque aveva già una maggioranza per quanto riguarda le azioni.
Buongiorno, buongiorno, grazie mille di poter dire la mia su questa radio in cui mi sento sempre a casa, quindi grazie mille. Che dire, diciamo che c'è stato questo strepitio da parte di tanti, tutti, da partire dalla Casa Bianca per finire all'ultimo dei compagni, un po' preoccupati di questa acquisizione che da parte di Elon Musk di Twitter, che potrebbe ledere la libertà di espressione. Perché la potrebbe ledere, secondo queste persone? Perché ci sarebbe un ulteriore accentramento. Allora, io metterei in fila un po' di cose, diciamo. La prima è che stamattina leggevo che le azioni di Twitter, che ancora è quotato in borsa e che al termine dell'acquisizione da parte di Elon Musk verrà tolto dalle quotazioni in borsa, perché non diventerà più un'azienda quotata in borsa, ma diventerà un'azienda proprietaria di una persona, di questo Elon Musk. E quindi le azioni di Twitter sono diminuite. Il che, secondo questi articoli che ho letto, può lasciar pensare che in realtà i giochi non sono completamente fatti, perché altrimenti le azioni sarebbero salite. Perché i giochi non sono completamente fatti? Perché, sempre secondo queste analisi che ho letto su alcuni giornali, uno tra i quali il Fatto Quotidiano, ma anche altri ne hanno parlato, perché in realtà lui, Elon Musk, sta facendo molti debiti per acquisire la proprietà di Twitter per un ammontare totale di 44 miliardi di dollari, di cui, diciamo, divisa in tre. Lui una parte, una quota la garantisce lui con non meglio precisati patrimoni, una parte l'ha data in garanzia per prendere una parte di questi soldi, ha dato in garanzia una serie di azioni di Tesla, che è un'altra delle aziende di punta di Elon Musk, e una parte la garantisce Twitter. Questo vuol dire che Twitter passerà dal pagare circa 100 milioni di interessi annui, perché Twitter è in perdita, a una cosa intorno ai 2, 3, 5 miliardi, ora non ricordo esattamente la cifra. Insomma, le cose sono un po' più complicate di come appaiono. Questo dal punto di vista finanziario e dell'acquisizione vera e propria.
Che anche questo è indifferente come argomento, no? I capitalisti senza quei soldi degli altri, no? Qui torniamo ai discorsi.
Allora,
vai, scusami.
No, ma guarda, proprio su questo che stai dicendo, io non lo volevo dire, ma visto che tu lo dici, i capitalisti con i soldi degli altri, Tronchetti Provera ha acquisito Telecom in Italia facendo dei debiti e dando in garanzia Telecom per questi debiti, per cui non ha cacciato una lira e tutti i debiti che lui ha fatto se li è ritrovati sul gruppone Telecom, che quindi poi è stata andata sempre peggio, è stata smembrata, eccetera. La stessa cosa l'ha fatta Benetton per acquisire le licenze di Autostrade per l'Italia, quindi i capitalisti con i soldi degli altri, in particolare nel caso degli italiani con i soldi pubblici, a quanto pare, in quest'altro caso con i soldi degli azionisti, sembrerebbe, ecco. Quindi questo è un tema intanto. L'altra questione è appunto quella che accennavi tu all'inizio, legata al free speech. Allora, cerchiamo di rimettere le cose nella giusta luce, per cui qui stiamo parlando di un'azienda privata,
di una piattaforma privata.
Di una piattaforma privata finora quotata in borsa, il cui obiettivo era quello di dare del profitto agli azionisti di questa piattaforma. Per cui se a un certo punto, sì è vero, l'Unione Europea, gli Stati Uniti stanno cercando a loro modo di legiferare affinché vengano garantite, diciamo, pensiamo a tutta la questione contro l'hate speech, oppure pensiamo ai tentativi di legiferare contro le discriminazioni, ma in ultima analisi se un consiglio di amministrazione di un'azienda privata decide che agli azionisti conviene che si parli di odio, state tranquilli che quella piattaforma consentirà e anzi incentiverà che si parli, che le interazioni tra gli utenti siano di odio. L'esempio lampante è quello che ha fatto Facebook in tutto il mondo, per cui Facebook ha una policy per cui sono vietati i post di incitamento all'odio, ma dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha fatto una postilla per cui va bene, nessuno può incitare all'odio, minacciare e così via, a meno che non si minacci e non si incidi all'odio verso i russi. Quindi questo per capire, quando si parla di free speech, di libertà d'espressione appoggiandosi ad aziende private. Certo, una cosa la possiamo dire, è chiaro che tanto più vengono centralizzate queste piattaforme, tanto meno ci sarà, diciamo, possibilità di differenziare quelle che sono le policy. Però insomma, veramente stiamo parlando di questioni di lana caprina, perché esatto. La questione è quella: profitto e obiettivo praticamente unico. Poi sì, la responsabilità sociale, tutto quello che volete, ma insomma l'esempio di Facebook che vi ho appena fatto è evidente, insomma. Quindi io sono credo che la questione della libertà di informazione delle grandi piattaforme sia un falso problema, fin tanto che le persone non troveranno delle alternative. Peraltro io consiglio vivamente, domenica 24 c'è stata una trasmissione a Radio Onda Rossa, una puntata di Le Dita della Presa, che ha preso in esame una ricerca sulle dinamiche relazionali, quella era su Facebook, ma in generale. Per cui qual è il problema? Come fanno i profitti le grandi piattaforme? Le fanno perché incentivano l'interazione tra le persone e cercano di tenere attaccati in vari modi, che poi insomma se volete potete approfondire, le persone, agganciate le persone sulla piattaforma, perché così possono estrarre i dati per profilare e profilando poi fanno i soldi. Qual è il punto però? Perché fino a qui dice vabbè, mi vengono agganciati, ma no, insomma se ne potrebbe parlare, però diciamo mi vengono agganciati ma io posso fare quello che voglio. Nel senso che per poterti tenere agganciato, una serie di studi dimostrano che lì dove c'è conflitto, lì dove c'è odio, lì dove c'è emozione legata al conflitto, c'è maggiore interazione e quindi c'è maggiore possibilità che le persone rimangano su questa piattaforma. È per questo che poi parlare di libertà di espressione su delle piattaforme che sono private, che hanno lo scopo di fare profitti e che per fare profitti usano la manipolazione delle persone, a me francamente sembra insomma un po' fuori luogo, ecco detta tutta.
Esatto. E poi, infine no. Infine, non a caso, la levata di scudi viene soprattutto da tutto il mondo del mass mediologico, anche perché sono quelli che usano e hanno usato finora e usano proprio quella piattaforma social come primo strumento principale di diffusione delle notizie, ma anche come primo strumento per fare clickbait e via dicendo.
Assolutamente sì, è così.
Quindi non è neanche un caso, no, che ci sia tutta questa indignazione barra preoccupazione, poi non si capisce perché o per cosa, soprattutto i quotidiani italiani che sono più blindati di qualsiasi piattaforma social per quanto riguarda proprietà e indirizzo del giornale stesso, però questa è un'altra storia ancora. Prego, vai. Che ti ho interrotto.
No, niente, sì, appunto, nessuno si è indignato quando Elkan si è comprato Repubblica, Stampa e 150.000 quotidiani italiani, quindi poi improvvisamente gli stessi giornalisti che non hanno detto mezza parola si indignano perché Elon Musk si compra Twitter e minaccia la libertà di espressione. Dopodiché possiamo ragionare del perché si è comprato Twitter Musk,
esatto.
c'è chi fa delle ipotesi, insomma. Allora, ricordiamo chi è Elon Musk. Elon Musk è un miliardario sudafricano che la voldata vuole essere un genio che ha fatto i soldi inventando PayPal. Approfondendo un po' viene fuori che il padre gestiva una in Sudafrica, un ingegnere sembra molto bravo che gestiva una miniera di diamanti, e quindi già, insomma, lui non è che è partito da zero e che si è inventato, no, è partito da un patrimonio che evidentemente gli ha consentito di rischiare in una serie di investimenti. Che interessi ha? Le sue principali attività, per quanto ora stia diversificando, ma comunque le sue aziende, diciamo, più conosciute, più importanti sono Tesla, che è sinonimo di automobile elettrica in tutto il mondo, e SpaceX, che è questa azienda che si occupa di mandare razzi nello spazio. E che peraltro ora ha mandato la Samantha Cristoforetti nella navicella spaziale, nella stazione spaziale internazionale, che sostanzialmente nel mondo occidentale ha tolto il monopolio alla NASA, quindi voglio dire, è una roba non piccola, ecco. Però su queste poi vabbè, ha una serie di altre attività legate, per esempio un'altra importante attività è quella dell'azienda di cui non ricordo il nome, legata alla costruzione di batterie, perché è chiaro che se questo fa le macchine elettriche ci avrà bisogno di costruire le batterie. Peraltro anche qui lui ha una partecipazione in un'azienda che fa estrazione di cobalto in Congo, e lì sapete tutto quello che succede, quindi sfruttamento di lavoro minorile, inquinamento delle falde acquifere durante, esatto, tutto il processo per l'estrazione del cobalto, quindi diciamo un capitalista estrattivista a tutto tondo, ecco, non è che stiamo parlando di un benefattore dell'umanità, anzi, al contrario, diciamo. Questo è lui.
Sì, no, va ribadito, perché poi anche su questo, no, come vengono dipinti certi personaggi, appunto, come i filantropi, come appunto i filantropi contemporanei, quando è un po' più,
sì, esatto,
raccontiamo, hanno tutto tranne che della filantropia come obiettivo nella vita. Concludendo, l'ultima cosa, se è rimasto qualcosa che volevamo aggiungere finendo?
Ma niente, no, diciamo l'ipotesi è perché si è comprato Twitter, o perché si sta comprando Twitter. Allora, Twitter, benché abbia un decimo degli utenti attivi di Facebook, è considerato però diciamo il social media più influente relativamente alle questioni della politica e dell'economia, insomma lì sopra ci stanno tutti i più grandi politici, se Biden deve fare un annuncio probabilmente lo fa su Twitter, quindi cioè ha una credibilità a prescindere dal numero di utenti, che è di circa 200 milioni, mentre per esempio Facebook è di circa 2 miliardi il numero di utenti. Quindi quello che alcuni analisti hanno provato a ipotizzare è che lui sostanzialmente, una serie di ipotesi, uno è che l'aria che tira sia per Tesla che per SpaceX non è proprio tutta rose e fiori, perché ci sono, lui ha una serie di problemi su queste aziende, e quindi poter orientare il dibattito politico e economico attraverso una piattaforma di social media così influente come Twitter potrebbe aiutarlo. Un'altra ipotesi è proprio che lui voglia scendere in campo in politica e quindi di nuovo giostrare a proprio piacimento gli orientamenti di una piattaforma di social media come Twitter potrebbe aiutarlo. Ma qui insomma siamo veramente nel campo delle ipotesi, ecco. Questo è quanto io ho capito. Non so se è abbastanza, ma questo ho capito.
No, comunque una lettura, almeno proviamo a dare una lettura un po' diversa, un po' più articolata, perché anche oggi se ne parla sui quotidiani, ma è tutto quanto abbastanza schiacciato. Grazie ancora. Tanto
grazie a te.
La sensazione è che se ne tornerà a parlare di questo.